Senza.
Possiamo cominciare, sono le 7.
Sono le 7.
No, meno
1. No, 19.
19,
infatti. Bene. Abbiamo questa capire.
Grazie.
Domenica prossima. La Domenica delle Palme. Vi ricordo i testi della liturgia eucaristica. La prima lettura è tratta dal libro di Isaia, come sempre ogni anno, è il terzo canto del servo del Signore, nel capitolo 50, versetti da 4 a 7. La seconda lettura è, come ogni anno, tratta dalla lettera ai Filippesi, il grande inno cristologico nel capitolo 2, dal versetto 6 al versetto 11, e il salmo per la preghiera responsoriale, il salmo 22. Queste pagine della Sacra Scrittura sono presenti ogni anno nella celebrazione della messa, nella festa delle palme, e il brano evangelico è il racconto della passione secondo Marco quest'anno. Come sappiamo, un ciclo triennale prevede la lettura della passione dei tre evangelisti sinottici, e quest'anno è l'anno B, l'anno in cui leggiamo la passione secondo Marco. Ma noi questa sera avremo a che fare con il brano evangelico che si legge e che viene proclamato in occasione della benedizione delle palme, e quindi la processione. Esattamente quest'anno nel Vangelo secondo Marco, dal versetto 11, capitolo 11, dal versetto 1 al versetto 10, ma noi leggeremo tra qualche momento fino al versetto 11. E il salmo di cui ci occupiamo questa sera, come già voi potevate prevedere, è il salmo 137. E così questo è, detto in maniera molto banale, il programma della lezione divina di stasera. Siamo giunti anche quest'anno, quasi senza accorgercene, fin sulla soglia della Domenica delle Palme, che apre per noi lo svolgimento solenne della Settimana Santa. Sono questi i giorni nei quali la Chiesa celebra ogni anno, con la massima ricchezza di segni e di testimonianze, celebra il mistero della nostra salvezza. È il mistero della passione, morte e resurrezione del Signore Gesù. È il mistero della nuova creazione che illumina il mondo. È il mistero dell'incontro tra il cielo e la terra che è avvenuto nella croce del Figlio di Dio. Abbiamo seguito l'itinerario quaresimale, che è itinerario di penitenza, e questo significa itinerario di conversione. Adesso il tempo battesimale della croce è ormai maturo. Adesso la gloria di Dio trionfa, il Signore entra nella sua città, è Messia regale e dolente, trionfante e mendicante. È davvero con grande commozione che ogni anno la Chiesa intera si dispone a celebrare la grandiosa memoria dell'ingresso di Gesù in Gerusalemme, per seguirlo poi lungo il tragitto della sua passione. Sono due, come ben sappiamo, gli elementi che caratterizzano la liturgia di domenica prossima: la processione festosa e la lettura integrale della passione del Signore. La festa e il lutto, la vittoria e il fallimento. Noi ci prepariamo a celebrare una festa che è pur sempre tutta immersa nelle lacrime. Proprio così celebriamo il trionfo di un cammino regale che trascina con sé tutti i fallimenti e le oscurità della storia umana. Adesso ascoltiamo il Vangelo delle Palme secondo Marco, che riversa su di noi la sua luce dolente e mesta, eppure splendida e gloriosa. Ascoltiamo la testimonianza del giubilo e contempliamo la regalità crocifissa di Gesù, rivelatore della paternità di Dio per tutti noi. Leggiamo senz'altro il Vangelo delle Palme, lasciando da parte tutte le altre pagine che citavo poco fa, nel Vangelo secondo Marco, capitolo 11, dal versetto 1, leggiamo fino al versetto 11, anche se il lezionario si ferma al versetto 10. Pia, leggi pure.
Quanto furono vicini a Gerusalemme, verso Betfage e Betania, presso il monte degli Ulivi, mandò due dei suoi discepoli e disse loro: andate nel villaggio di fronte a voi e subito, entrando in esso, troverete un puledro legato, sul quale nessuno è ancora salito. Slegatelo e portatelo qui. E se qualcuno vi dirà: perché fate questo? Rispondete: il Signore ne ha bisogno, ma lo rimanderà qui subito. Andarono e trovarono un puledro legato vicino a una porta, fuori sulla strada, e lo slegarono. Alcuni dei presenti dissero loro: perché slegate questo puledro? Ed essi risposero loro come aveva detto Gesù, e li lasciarono fare. Portarono il puledro da Gesù, vi gettarono sopra i loro mantelli ed egli vi salì sopra. Molti stendevano i propri mantelli sulla strada, altri invece delle fronde tagliate nei campi. Quelli che precedevano e quelli che seguivano gridavano: Osanna, benedetto colui che viene nel nome del Signore, benedetto il regno che viene del nostro padre Davide, Osanna nel più alto dei cieli. Ed entrò a Gerusalemme nel Tempio, e dopo aver guardato ogni cosa attorno, essendo ormai l'ora tarda, uscì con i dodici verso Betania.
Ecco, grazie tante. Come vi dicevo, ritorniamo al Salmo 137, proseguiamo così nella lettura del Salterio, passo passo, un salmo dietro l'altro. Nel corso di un ciclo temporale che oramai l'esperienza lo conferma, nel tempo si sviluppa nell'arco di circa 5 anni, di 5 anni in 5 anni, da alcuni lustri a questa parte ci è capitato in questo luogo di rileggere per intero il libro dei Salmi. Ed ecco, è arrivato il momento del Salmo 137. Noi siamo reduci dalla lettura dei Canti delle Ascensioni. Abbiamo accompagnato il cammino del pellegrino che è salito a Gerusalemme, con tutte quelle situazioni che si sono man mano configurate alla maniera di un vero e proprio percorso interiore di ristrutturazione dell'animo e un vero e proprio cammino di conversione per come si è trovato alle prese con una moltitudine di altri viandanti, pellegrini come lui, ospiti come lui, là dove il sacramento, il segno rivelativo della presenza operosa del Signore nella storia umana diventa il principio di rigenerazione interiore, di ricomposizione delle dinamiche che sostengono il cammino della vita e tutto quello che il pellegrino poi si è portato appresso dal Salmo 135 a seguire, una volta che ha lasciato Gerusalemme, ma portando con sé una corrente, anzi più che portando, mosso lui, sostenuto lui Sospinto lui da una corrente che ha le forme proprie di una benedizione che continua a dilagare anche attraverso di lui, dunque, sulla scena del mondo, in ogni direzione e per ogni appuntamento nel corso del tempo che ancora dovrà misurare in futuro il suo cammino. Il Salmo 135 e ancora il Salmo 136, il grande Hallel che leggevamo la settimana scorsa, laddove l'incontro con il mondo, in quella periferia dove si svolge la sua esistenza, il suo lavoro, la sua ricerca di inserimento in un contesto sociale che può essere forse ambiente che comporta problemi, motivi di disagio o inevitabili conflitti, chissà mai, ma eterna è la misericordia del Signore. Il nostro ex pellegrino, che è ormai divenuto pellegrino non esattamente in rapporto a Gerusalemme, al Tempio, a quello che è il sacramento della comunione per il popolo dell'Alleanza, ma pellegrino nel suo modo di stare al mondo, laddove in ogni luogo e in ogni tempo ormai gli è dato modo di riconoscere come abbia a che fare con l'eterna misericordia di Dio, che lo accoglie, che gli viene incontro, che sempre lo attende e illumina le strade che gli deve percorrere. Ed ecco il nostro Salmo 137, un salmo di lamento, e anche a questo proposito abbiamo a che fare questa sera con un testo che forse è tra i più noti nella raccolta dei 150 salmi che compongono il Salterio, uno tra i più noti. Sui fiumi di Babilonia la sedevamo piangendo, basta questa battuta di avvio per renderci conto di come ci ritroviamo alle prese con un testo che suona relativamente familiare alle nostre orecchie. E in ogni caso un salmo di lamento, un salmo di lamento si connette con altre testimonianze oranti di questo medesimo genere. Ci sono altri salmi che danno voce al lamento, la preghiera passa anche attraverso il linguaggio del dolore, come no. Normalmente il lamento si connette con l'invocazione propria della supplica. Chi si lamenta chiede, invoca, implora o viceversa. Se abbiamo a che fare con la testimonianza orante di qualcuno che si trova in condizioni di bisogno e chiede aiuto, è quasi automatico che il tono della sua voce sia lamentoso. Nel nostro caso, vedete, abbiamo a che fare con un lamento che sembra escludere elementi di supplica, un lamento per così dire allo stato puro, dove non c'è niente da chiedere, ma è una testimonianza orante che assume una dignità e una autenticità straordinariamente impressionanti. Ne siamo consapevoli per quello che è stato in altre occasioni senz'altro il contatto con questo testo, o la lettura di esso, o la meditazione forse anche in diversi momenti. Fatto sta, vedete, che il nostro salmo lamento sembra dare voce a una modalità orante che è diretta contraddizione rispetto al tono della voce che abbiamo ascoltato leggendo e rileggendo il grande Hallel, il Salmo 136, la voce che loda, la voce che celebra, la voce che con commozione commenta e illustra l'eterna misericordia del Signore, e lodate il Signore perché è buono. Ed ecco, attenzione, perché noi in realtà, leggendo adesso il Salmo 137, siamo ancora, per così dire, inseriti nella eco del Salmo 136. Non siamo alle prese con un'altra voce che per quasi motivi di contraddizione che sfugge ai nostri criteri interpretativi e ha trovato dimora in questo angolo del salterio, quasi a bisticciare con il Salmo 136 che precede e che sembrava manifestare un valore pieno e ormai incontestabile. Subito dopo il Salmo 137 sembra che stia lì proprio a dimostrare il contrario, ed invece è proprio vero, vedete, che noi siamo ancora nell'eco del Salmo che precede, il grande Hallel, siamo nell'eco di quell'ultimo versetto che alla maniera di un invitatorio rilanciava il canto della lode in tutte le direzioni di spazio e di tempo. Lodate il Dio del cielo, il versetto 26 del Salmo 136, perché eterna è la sua misericordia. Lodate il Dio del cielo, lo notavamo la settimana scorsa, l'invitatorio di per sé introduce un canto di lode, e così nei primi tre versetti del grande Hallel. Ma in questo caso c'è un invitatorio che conclude, nel senso che rilancia, nel senso che apre ulteriori sviluppi che sono affidati alla varietà delle situazioni, agli imprevisti che non mancano mai nelle vicende umane, e sempre e dappertutto lodate il Dio del cielo perché eterna è la sua misericordia. Ed ecco il nostro Salmo che, vedete, ci rimanda in maniera più diretta a quell'ultima sezione di cui ci occupammo a suo tempo, che si sviluppa nell'arco di soli tre versetti, ma abbiamo notato l'originalità di essi, versetti 23, 24 e 25. Ricordate il versetto 23? Nella nostra umiliazione si è ricordato di noi, ci ha liberati dai nostri nemici. Egli è colui che sta dando il pane ad ogni carne. Dunque noi siamo passati da un elenco di opere del Signore che meritano di essere contemplate nella loro oggettività spettacolare nel cosmo e nella storia, e siamo passati all'uso della prima persona plurale, noi. Nella nostra umiliazione, nel nostro schiacciamento, nella nostra afflizione si è ricordato di noi, il Salmo 136 nel versetto 23. Bene, vedete, qui abbiamo a che fare esattamente con il riferimento sintetico rispetto a quello che adesso nel Salmo 137 diventa un ingrandimento orante che esplicita le dinamiche che si sviluppano all'interno di quel di quel che il versetto 23 del Salmo precedente affermava in maniera così semplice, così perentoria. Si è ricordato di noi nella nostra afflizione, senza discutere, senza chiarimenti, senza titubanze di alcun genere. È vero, ma ecco, quali movimenti interiori, quali situazioni quel solo versetto ci ha consentito non di decifrare, ma quantomeno di intuire o quantomeno di interrogarci. Ma cosa vuol dire che nella nostra umiliazione si è ricordato di noi? Che nel nostro schiacciamento si è ricordato di noi? Ebbene, vedete, noi ci troviamo alle prese con il salmo che ha esattamente le caratteristiche di una messa in scena che scava all'interno di quel versetto, ne ingrandisce i contenuti e ci rende possibile di collocarci con il nostro vissuto nel contesto di una testimonianza orante che ha qualcosa da dire anche a noi. Fatto sta che qui vedete adesso noi ci rendiamo subito conto di avere a che fare con la voce lamentosa di chi è alle prese con l'esperienza dell'esilio. Un caso clamoroso e che ha segnato un'epoca in maniera sconvolgente, la deportazione, lo smarrimento, la distruzione e devastazione del territorio e della città e poi l'esilio, sì. Ma è anche vero, vedete, che qui il Salmo 137 parla di quel che avveniva a Babilonia usando una forma verbale al passato. Là sedevamo piangendo. Dunque è l'esilio di oggi, è l'esilio di ieri, ma è l'esilio di ieri che ancora in qualche maniera si ripropone nell'esilio di oggi. Le diverse espressioni, le diverse manifestazioni, le diverse configurazioni di un esilio che era di ieri, che sarà anche di oggi, nel senso che qui l'esilio viene rievocato non esattamente nei suoi dati empirici, non troviamo notizie che ci aiutino a ricostruire l'evoluzione oggettiva di quella storia, come si sono svolte le vicende, perché mai è avvenuto che Nabucodonosor assediasse e conquistasse Gerusalemme e poi deportasse la popolazione e dunque i dati di cronaca. Niente di tutto questo, perché qui l'esilio che viene rievocato facendo appello a quell'immagine che rimane valida nella storia del passato, ma che continua a interpretare anche vicende che appartengono ad altre date nello svolgimento dei tempi, compreso il presente, è un esilio interiore. È l'esilio interiore di chi comunque è alle prese con l'esperienza primaria e radicale di un conflitto con i dati oggettivi di quello che comunque è l'ambiente in cui si svolge la sua esistenza, ambiente di ordine sociale, di ordine familiare, di ordine religioso, ambiente che implica un linguaggio, una cultura, un sistema organizzativo delle cose e criteri di valore, di discernimento. Un conflitto con il mondo, per dirla con una parola che usiamo comunemente, ma che molto spesso rimane abbastanza, come dire così, priva di una definizione precisa. E forse non c'è neanche bisogno di dare una definizione circoscritta di questo termine, che ci aiuta appunto a parlare di una realtà complessa nella quale comunque e si svolge la nostra vicenda personale, che è sempre una vicenda anche di generazione, che è una vicenda sociale e storica. Ecco, il mondo, un conflitto con il mondo che mette in discussione gli atteggiamenti interiori. Vi parlavo di un esilio interiore, gli atteggiamenti dell'animo umano, i motivi interiori. Il conflitto dipende esattamente dal fatto che questo modo di stare al mondo determina degli interrogativi, provoca dei ripensamenti, sollecita un discernimento che mette in difficoltà il nostro orante, che parla per sé e parla in prima persona plurale, d'altra parte, dunque si prende anche l'arbitrio, ma con generosa sollecitudine da parte sua, di parlare a nome nostro. Dividiamo il Salmo in tre strofe, sono ben segnalate anche nella Bibbia che io ho sotto gli occhi. La prima strofa nei tre versetti che aprono il testo, poi la seconda strofa dal versetto 4 al versetto 6, poi dal versetto 7 al versetto 9. Ecco, prima strofa, una situazione di esilio che si manifesta con il linguaggio primario, in sé per sé sembra inconcludente, banale, d'altra parte estremamente eloquente, il linguaggio delle lacrime. Leggo: sui fiumi di Babilonia là sedevamo piangendo al ricordo di Sion. Sion è Gerusalemme, come sappiamo. Ai salici di quella terra appendemmo le nostre cetre. Là ci chiedevano parole di canto coloro che ci avevano deportato, canzoni di gioia ai nostri oppressori. Cantateci i canti di Sion. Dunque, il ricordo di Gerusalemme è il ricordo di una città, di una regione, è il ricordo di una località geografica, è il ricordo di un passato più o meno remoto, ma è il ricordo di un valore di riferimento che Gerusalemme costituisce nella coscienza di coloro che appartengono al popolo dell'Alleanza e che hanno a che fare con Gerusalemme non soltanto perché è collocata sulla carta geografica, ma perché è il segno che custodisce in sé tutto un accumulo di indicazioni, di segnali, di insegnamenti, di parole che interpretano il valore positivo della vocazione alla vita. Gerusalemme come deposito emblematico di tutto quello che la nostra vocazione alla vita ha ricevuto come conferma del proprio valore. Ed ecco, il ricordo di Gerusalemme allude a un dolore intenso, un dolore peraltro che non è possibile esplicitare con i termini di una descrizione precisa e soddisfacente. È il dolore che piange, ed è il dolore che piange in riferimento alla perdita di contatto con Gerusalemme e con il valore di Gerusalemme, quel valore che per l'appunto custodisce in sé tutto quello che riempie di autenticità la nostra vocazione alla vita. Il ricordo ristabilisce un contatto con quella Gerusalemme che è lontana, dunque una storia d'amore rispetto alla quale ci si rende conto di essere esuli sulla scena del mondo, in esilio da Gerusalemme, in esilio rispetto a quella verità di una vocazione originaria che dice il nostro orante, faceva della nostra vita l'occasione per partecipare a una storia d'amore in pienezza, in totalità di relazione. Ed ecco, questo ricordo doloroso è ancora l'unico ma autentico tramite di continuità rispetto a quella storia d'amore, che è, rimane una storia vera, ma è una storia tradita, la storia di ieri, ma è la storia di oggi, e dunque la sedevamo piangendo al ricordo di Sion, dice qui. E tra l'altro c'è come un'esperienza di comunione con l'ambiente. Babilonia effettivamente è percorsa corsi d'acqua, correnti, fiumi, canali, così anticamente, così ancora oggi. Dunque è come se questo pianto fosse anche il modo più semplice ma anche più efficace per ritrovarsi inserito nel contesto di una di un ambiente che condivide le sue stesse lacrime, ma è questo modo di piangere, è questo modo di sperimentare il dolore che accompagna il ricordo e riscontra l'oggettiva drammatica distanza rispetto a Gerusalemme, rispetto a quella storia, rispetto a quella verità, rispetto a quella vocazione alla pienezza della vita. E nello stesso tempo, mentre la distanza viene così rimarcata con tanto dolore, questo stesso dolore conferma la continuità di un vincolo di comunione. Tant'è vero, vedete, che qui il nostro orante dice che ai salici di quella terra qui sono i pioppi, i pioppi di Babilonia, come direbbero i botanici, ai salici di quella terra, ma la traduzione già in epoca molto antica fa riferimento ai salici, perché è come se anche gli alberi piangessero. Tutto piange nel contesto in cui il nostro orante non ha altra modalità espressiva che quella delle sue lacrime, non può trovare alternativa al suo dolore, è questo il modo di confermare il valore di un ricordo che, mentre, come già vi dicevo, sottolinea la distanza, vale ancora come unico tramite di continuità il dolore. E tutto piange, anche gli alberi, ma vedete, ai salici di quella terra appendemmo le nostre cetre, le cetre che accompagnano il canto. Perché? Perché coloro che provengono da Gerusalemme, e qui sembra proprio che dobbiamo fare riferimento a coloro che sono addetti al canto della lode. Guarda caso, vedete, i salmi che precedono hanno suggerito in diversi momenti di fare attenzione alla presenza di coloro che sono incaricati del ministero della preghiera continua, il canto della lode nel Tempio a Gerusalemme, i Leviti, e dunque una testimonianza prestigiosa, una eredità di competenze musicali e canore di altissima qualità. Ed ecco, ci chiedevano parole di canto i nostri aguzzini, quelli che ci avevano deportato, quelli che sono i rappresentanti di un mondo, di un ambiente nel quale ormai il nostro orante e gli altri insieme con lui appartengono, ma come cantare? Come poter cantare in questo modo e in questo luogo. E vedete, questa richiesta è insistente, è assillante, diventa fastidiosa, diventa insopportabile. D'altronde siamo a Babilonia. Babel è per definizione l'ambiente nel quale le lingue sono confuse, si parlano lingue diverse e il dolore del nostro orante fa tutt'uno con la progressiva consapevolezza di essere erede di una storia perduta, smarrita, motivo di tristezza e di dolore inconsolabile per lui, eppure erede di una storia che gli suggerisce un linguaggio interiore che è in contraddizione rispetto a quello che si parla a Babilonia. Una confusione di lingue. E d'altra parte, vedete, l'ambiente in cui il nostro orante è inserito vive e opera, ha relazioni in quel certo ambiente, costantemente lo invita, lo sollecita, direi in certo modo lo incoraggia, vorrebbe anche quasi gratificarlo con il premio di consentirgli, anzi di applaudirlo, se finalmente cantasse così come cantava a Gerusalemme, perché questa è la competenza che gli viene ufficialmente e festosamente, sembra di dover aggiungere, riconosciuta. Ci chiedevano parole di canto coloro che ci avevano deportato, canzoni di gioia, i nostri oppressori, cantateci i canti di Sion, famosi i canti, ma famosi voi cantori. Ebbene, vedete, in questa richiesta il nostro orante avverte un motivo in più di sofferenza, di disagio interiore. Il dolore rispetto a una sconfitta di cui ha una percezione sempre più lucida, sempre più matura, e questo dolore adesso è come se fosse misconosciuto banalmente e spudoratamente proprio da coloro che lì per lì sembrano essere pronti ad applaudire la messa in scena quando finalmente canterà come era solito in quell'epoca e in quel luogo. E il nostro orante avverte tutto questo come uno scherno, come una testimonianza di disprezzo. Disprezzo proprio nei confronti del suo dolore, o qualcuno che banalizza il suo dolore, che non si rende conto del suo dolore, che non si rende conto di come stia piangendo e di come non possa cantare. Ai sadici di quella terra appendemmo le nostre cetre, non possiamo usarle né ora né mai più. Ed ecco invece coloro che insistono nella richiesta di ottenere finalmente dal nostro orante e dagli altri con lui quella testimonianza di assuefazione all'ambiente. Già, questo, vedete, adesso diventa il motivo determinante del discernimento interiore a cui l'esperienza dell'esilio ha condotto il nostro amico, è un esilio interiore che gli impone un discernimento che mette in gioco esattamente la qualità del suo linguaggio profondo, quel linguaggio che contiene gli elementi essenziali da cui dipende il senso e il valore della realtà, della vocazione alla vita. Ed ecco, questo dolore suo a Babilonia, perché? E dove lo porterà? e come potrà corrispondere o come potrà reagire a coloro che lo invitano con tanta insistenza e sembra anche con tanta affabilità e con tanta gentilezza. Ma lui dice, questa è la gentilezza degli aguzzini. Sì, gentilezza a dare dimostrazione delle sue capacità di canto. Come posso cantare quando sono in esilio? Come posso far di questo dolore un ingombro da escludere? Come posso escludere questo dolore per adeguarmi all'invito che ricevo dal mondo babelico? Perché sono invitato, perché sono incoraggiato, perché sono addirittura applaudito in anticipo. Purché mi adegui alla lingua che si parla a Babilonia, purché mi adegui a una cultura, a un mondo, a un modo d'essere, purché mi renda conto che quel pianto per l'esilio è una sciocchezza, è una banalità, si tratta di sciogliere finalmente e abbandonare quelle fantasie. Già. Seconda strofa. Versetti da 4 a 6. Come cantare i canti del Signore? Vedete che nella richiesta si parlava di canti di Sion, canti di Gerusalemme, canti che appartengono a quel certo ambiente, a quella certa tradizione musicale e così via. E invece adesso lui dice i canti del Signore, i canti del Signore. Già. Perché qui c'è di mezzo non semplicemente la riproposizione di un repertorio canoro in un contesto che non è più quello che però ormai diventerà, deve diventare finalmente il contesto in cui si inserisce la sua vita e la vita degli altri con lui. Non c'è un altro mondo rispetto a quello che ormai è definito dalla fisionomia di Babilonia. Non c'è un altro mondo, bisogna che si adegui, bisogna che si adatti, bisogna che si abitui, bisogna che si inserisca in questo. Ma qui c'è di mezzo, vedete, non soltanto il repertorio canoro a cui accennavo, ma i canti del Signore. È vero che l'invito che riceve è particolarmente persuasivo. Tra l'altro, vedete, l'accenno ai fiumi non ha soltanto il significato di un richiamo a quello che effettivamente possono constatare coloro che visitano l'antica Babilonia o quelle località fino ad oggi. E per chi proviene da un ambiente palestinese, questa abbondanza d'acqua è motivo di commozione, di sorpresa, esercita un fascino che subito è massimamente coinvolgente. Gli inviti ad assimilarsi alla realtà di questa terra straniera. Ecco qui, come cantare i canti del Signore in terra straniera. Già, e la terra in cui abita si chiama Babilonia in questo caso, ma potrebbe chiamarsi anche in altro modo, anche in questo caso il riferimento geografico diventa secondario, molto secondario. E la propria terra, qualunque terra, quella che ormai sembra essere l'unica terra possibile, la sua, bisogna che si adegui, bisogna che si convinca che non ci sono alternative, è la sua terra, ma è una terra straniera. E come posso cantare i canti del Signore in terra straniera? Già, vedete, quello schiacciamento di cui parlava il versetto 23 del Salmo precedente, quello schiacciamento, nel tempo dello schiacciamento, nel luogo dello schiacciamento, nel dramma interiore dello schiacciamento, laddove la sconfitta di una vocazione, la sconfitta per quella che era la certezza di appartenere radicalmente, originariamente a una storia d'amore rispetto alla quale sono e siamo in deficit, rispetto alla quale sono e siamo in ritardo, sono e siamo nella sconfitta. Non ci siamo, non ci sono. Ed ecco, terra straniera. Già, basta trasformare quello schiacciamento, che è motivo di dolore così intenso come stiamo leggendo, in una, come dire, garanzia di realizzazione, secondo i criteri che sono nuovi e che sono vincenti, di cui dà prova la lingua parlata a Babilonia. Basta trasformare quello che lui avvertiva nel dolore come uno schiacciamento in una convinzione. Si deve autoconvincersi, ma tutto l'ambiente è favorevole a convincerlo che in realtà era solo un'impressione, che in realtà quel dolore è un ingombro fastidioso e inconcludente. È inutile che perda tempo con quel dolore. Perché? Perché invece deve finalmente convincersi che la lingua di Babilonia risolve tutti gli interrogativi. Già, ma lui sta dicendo, in questo modo si rinnega la realtà del Signore? E a Babilonia invece riceve in forme molteplici messaggi che gli dicono no, che in questo modo lui eliminerebbe il dolore. In questo modo lui eliminerebbe l'esilio. Te lo sei sognato tu di essere in esilio, perché? Perché sei qui ormai, e questo è il tuo mondo, questa è la tua storia, questa è la tua terra, questa è la tua vita. Già. Ecco. Basta che tu dimentichi. Già. Abbiamo trovato l'espediente decisivo, la terapia del dolore. La garanzia di smetterla finalmente con le lacrime e adeguarsi alla vita babelica che trionfa su tutti i fronti. E dunque il nostro orante alle prese, vedete, con questo dibattito interiore, con questo conflitto che scardina gli equilibri profondi dell'animo suo. Si tratta di finalmente accettare la complicità con Babilonia alla maniera della positiva guarigione della propria vita, laddove il dolore invece è il segno di una malattia che deve essere curata. Cosa ne faccio del mio dolore? Lo dimentico? Vedete, la seconda strofa prosegue dicendo: se ti dimentico, Gerusalemme, si paralizzi la mia destra. Qui tra l'altro il verbo tutto con paralizzare in ebraico è ancora il verbo dimenticare. Che mi si dimentichi la mano destra, ma vuol dire paralizzare. Se io dimentico Gerusalemme, vedete, lui sta pronunciando un giuramento, qui, un giuramento. Guai a me se dimentico Gerusalemme. Ma di ricordare Gerusalemme significa restare immerso nelle lacrime, rimuginare il proprio dolore. Ma guai a me se ti dimentico Gerusalemme, piuttosto si paralizzi la mano destra, per evitare di ricorrere alla cetra che potrebbe essere suonata. Piuttosto si paralizzi la mano destra insiste, mi si attacchi la lingua al palato se lascio cadere il tuo ricordo, piuttosto che si attacchi la lingua al palato in modo tale che io non possa più cantare. Se ti dimenticassi, ecco, che mi si paralizzi la mano per non suonare, che si che mi si chiuda la bocca per non cantare è un giuramento, è un'imprecazione, è un'imprecazione. Se non metto Gerusalemme al di sopra di ogni mia gioia, già, questa complicità che farebbe di me elemento omogeneo alla vita che si svolge a Babilonia. Questa complicità implicherebbe la dimenticanza di Gerusalemme, la dimenticanza rispetto a quella storia d'amore, rispetto alla gratuità di quella vocazione alla vita, che è evidente, non è stata adeguatamente riconosciuta, custodita, corrisposta a quella vocazione alla vita, dimostra che sono alle prese con le conseguenze di un amore tradito, di una storia che fa di me un esule rispetto alla alla mia vocazione, alla vita, dove sono sempre alle prese con i dati che mi rimandano all'evidenza di una insufficienza radicale. E allora come la mettiamo? Come posso venirne a capo? Vedete, qui il giuramento è vibrante, energico, risoluto. Non c'è altra gioia per me se non custodendo il ricordo di Gerusalemme, ma appena affermato nella strofa precedente che il ricordo di Gerusalemme è causa di un dolore inconsolabile. Giuramento, la mia gioia, e sarebbe conveniente adeguarsi agli inviti, alle sollecitazioni, all'incoraggiamento da parte di tutti quelli che a Babilonia gli dicono smettila e finalmente dimostra quello di cui sei capace, e in un contesto che finalmente saprà apprezzarti. Come puoi restare prigioniero del tuo dolore? Cosa ne faccio allora del mio dolore? Perché sono in esilio dalla vita. Perché che io sia a Babilonia o sia in qualche altra regione del mondo, che io sia a casa mia, sono in terra straniera. Avverto questo conflitto interiore che costantemente mi rimanda all'evidenza di come sono sproporzionato rispetto al dono che ho ricevuto, rispetto all'invito che mi è stato gratuitamente offerto, rispetto a quella storia d'amore per la quale sono stato generato e per la quale sono stato coinvolto programmaticamente, e mi accorgo di essere in esilio. E questo dolore? Ebbene, qui vedete adesso il Salmo si sviluppa con la terza strofa, laddove adesso la vicenda prende una piega che si impone in maniera del tutto gratuita, perché qui adesso il versetto 7 leggiamo: ricordati Signore dei figli di Edom. Fermiamoci un momento, vedete, ricordati Signore. Adesso qui la prospettiva viene come dire illuminata dalla dimostrazione che il soggetto che è in grado di ricordare è lui stesso, il Signore. Vedete che questo è un salto qualitativo molto importante rispetto a quel ricordo nel dolore di cui ci parlava il nostro orante fin dal versetto 1, rispetto a quel ricordo che lo ha ridotto allo stremo delle forze nel tentativo così generoso di restare coerente con il ricordo di Gerusalemme patendo lo strazio di un dolore inconsolabile ed ecco esposto a tutte le prove, a tutti i richiami, qualcuno potrebbe dire a tutte le tentazioni, a tutti gli incoraggiamenti, adeguati, complice di Babilonia anche tu avverte come un'ipotesi del genere sia praticabile addirittura l'evidenza di un successo personale, pubblico. La cultura di Babilonia diventa il suo linguaggio ed ecco adesso vedete la memoria è prerogativa del Signore, è lui che ricorda, lui che ricorda. Ricordati, Signore, ricordati di quello che è avvenuto. E qui vedete viene rievocato in maniera molto drammatica la vicenda che storicamente coinvolse Gerusalemme quando fu la città assediata, poi conquistata, poi devastata, e in quell'occasione intervennero anche gli Edomiti, popolazione meridionale tradizionalmente in conflitto con Israele, anche se c'è una lontana parentela, perché Edom sarebbe Esaù, fratello di Giacobbe, e dunque di questa popolazione che ha approfittato della fragilità micidiale imposta a Gerusalemme in seguito a quegli eventi luttuosi per farne preda. I figli di Edom, che nel giorno di Gerusalemme dicevano distruggete anche le sue fondamenta, vedete, sono intervenuti. E in questo modo, vedete, il caso di Edom qui viene rievocato come l'immagine esemplare di quella che sarebbe la complicità con Babilonia. Entrare in sintonia con i metodi di potere, di gestione del mondo, di come dire, dominio di tutte le risorse secondo i criteri babelici, e dunque Edom in quell'occasione ha dimostrato di essere proprio esemplare, riferimento didattico per quel che riguarda una ipotesi che adesso diventa attuale per il nostro orante di adeguamento alla complicità con Babilonia. Ne hanno approfittato, sì, ma ricordati, Signore, vedete, qui sotto lo sguardo del Signore l'ipotesi di una complicità diventa assolutamente impraticabile. L'esempio di Edom viene rievocato come l'immagine di quella che sarebbe la proprio la cultura della disperazione. Nei giorni di Gerusalemme dicevano distruggete, qui questo distruggete proprio denudate, scoperchiate, fino alle fondamenta, nel senso degli edifici divelti e saccheggiati in maniera così travolgente, ma nel senso proprio dell'approfittare della vergogna altrui, della debolezza altrui, della miseria altrui. Distruggete anche le sue fondamenta. L'esempio di Edom, la cultura della disperazione. Ricordati, Signore. E qui vedete il tono imprecatorio del Salmo, non ci deve spaventare, perché per il nostro orante, ecco che essere ricordati dal Signore è come dire il passaggio determinante che libera lui e gli altri con lui dalla complicità con Babilonia. Appartenere al ricordo del Signore, essere inseriti nel ricordo suo, laddove il ricordo personale o comunitario del nostro orante lo ha stretto nella morsa di un dolore rispetto al quale lui si è trovato sconvolto e ad un certo momento alle prese con una situazione indifendibile rispetto alla pressione operata dal potere babilonico. Ma adesso, vedete, è il Signore che ricorda, è il Signore che è fedele, è il Signore che custodisce. Ed è allora vedete che è un altro modo per il nostro orante, all'interno di quella situazione interiore di conflitto, di discernimento, di cui ci siamo resi conto, esilio dalla vita, sì, ma quel dolore viene man mano educato alla scuola di quella memoria che è prerogativa inconfondibile del Signore, che è fedele alla sua iniziativa, che è inesauribilmente coerente con la sua volontà d'amore. E allora, vedete, quel dolore non è più quel sentimento tragico che lo ha esposto a tutti i rischi di tradimento ulteriore, ma quel dolore diventa un linguaggio interiore la qualità di un linguaggio interiore che si impregna di capacità vitali, di capacità di orientamento sulla scena del... si impregna di speranza. Quel dolore, vedete, in quanto è consegnato al ricordo del Signore, non più il dolore in quanto... lo vive, lo elabora, tenta di gestirlo, tenta di interpretarlo nello strazio del suo esilio, ma un dolore consegnato, un dolore affidato, un dolore depositato, un dolore che è tutto avvolto dalla rivelazione di quella fedeltà nell'amore che è prerogativa inconfondibile del Signore. E vedete, come vi stavo dicendo poco fa, è proprio questo essere ricordati da lui che libera dalla complicità con Babilonia, una complicità forzata, una complicità che sembrava inevitabile, necessaria, doverosa per vivere, per sopravvivere. Ebbene, una liberazione rispetto a quel regime della dimenticanza che Babilonia voleva imporre per rimuovere il dolore, per rimuovere l'esilio, già, e dunque la vittoria di Babilonia che tutto assorbe all'interno della sua del suo linguaggio. Bene, vedete che qui adesso il nostro orante, con quella forma imprecatoria di cui già ci siamo resi conto, parla esattamente di Babilonia e qui dice, dopo il richiamo all'esempio di Edom, proprio quello che dice, non possiamo assumere come progetto di vita per me, per noi, quello che è stato il comportamento di Edom in combutta con Babilonia, figlia di Babilonia devastatrice. Adesso questi due ultimi versetti di per sé sembrano davvero espressione di un sentimento smisuratamente feroce. Attenzione che non è così. Figlia di Babilonia devastatrice, beato chi ti renderà quanto ci hai fatto, beato chi afferrerà i tuoi piccoli e li sbatterà contro la pietra Già. Vedete che quel aggettivo devastatrice, Babilonia devastatrice e devastato, è l'aggettivo qui pone problemi ai traduttori, ma è taleporos in greco, infelice, l'infelicità di Babilonia. Il nostro salmo, vedete, si chiude adesso con questa maledizione, così appare, con questa presa di coscienza circa l'infelicità di Babilonia. Come Babilonia è infelice, e come Babilonia è proprio l'emblema della cultura disperata che domina il mondo in modo tale da estirpare il valore di tutte le vocazioni sacre che chiamano ogni essere umano e chiamano la moltitudine umana a partecipare a una storia d'amore. Già, l'infelicità di Babilonia. Babilonia infelice. E quando qui, vedete, si proclamano due beatitudini, beato chi tirerà quanto ci hai fatto, beato chi atterrerà i tuoi piccoli, sbatterà contro la pietra, qui tutta la tradizione antica, sono innumerevoli gli esempi, adesso non vedo che sto abusando del tempo e non vi leggo testi, sono molto numerosi, di commentatori antichi che subito leggono in questi figli di Babilonia, leggono in queste istanze babiloniche, in queste suggestioni babiloniche, in questi spunti babilonici, tutto quello che nell'animo umano diventa motivo di suggerimento che favorisce, promuove e incoraggia la complicità con Babilonia. E allora vedete, subito la rimozione di qualunque ipotesi del genere, perché noi siamo ricordati da Lui, siamo ricordati dal Signore e siamo ricordati laddove la miseria dolorosa del nostro esilio è interna ancora una storia d'amore. Una storia d'amore di ieri, la storia d'amore di oggi è la storia di esuli dalla vita che sono ricordati da Lui. E sono ricordati da Lui. Ma ricordate che questo era il versetto che leggevamo la settimana scorsa. Nella nostra umiliazione si è ricordato di noi, perché eterna è la sua misericordia. Nella nostra umiliazione si è ricordato di noi. E allora vedete tutto quello che in noi sembra recepire l'invito, sembra in qualche modo così trovare soddisfazione e gratificazione nell'adeguarsi alla lingua di Babele e tutto quello che in noi sembra essere così un invito sembra persuasivo, logico, convincente, consolante per assumere la cultura babelica come il valore di riferimento da cui non si può prescindere, dimenticando che siamo in esilio. Cosa vuoi, cosa vogliamo, cosa pretenderemo più di così? Ed ecco invece il dolore dell'esilio. E il dolore dell'esilio tutto interno al suo ricordo. E vedete, tutto interno a quello che è il dolore che proprio Lui, il Signore, fedele nella sua eterna volontà d'amore, il dolore che Egli ha fatto suo. E siamo in pieno, vedete, proprio sulla soglia della Domenica delle Palme. Il dolore dell'esilio dentro al suo dolore, al suo ricordo. Ed ecco, siamo a Gerusalemme. E la storia d'amore che ci definisce nella nostra identità originaria, storia tradita, storia derelitta, storia piagata, storia contraddetta in tanti modi, è la storia che ci riguarda nella attualità delle nostre vicende, e si fa del nostro esilio un tempo di dolore misteriosamente ma potentemente fecondo, un dolore che si impregna di gioia, paradosso questo indicibile, eppure una realtà che per il Salmo 137 diventa programma di vita. Come sarà mai possibile, e di fatto come avviene, che nel dolore del nostro esilio possiamo sperimentare in pienezza la gioia di essere ricordati dal Signore? Allora, rapidamente lasciamo da parte il nostro salmo, perché dobbiamo dare uno sguardo al brano evangelico. Vedete che qui nel Vangelo secondo Marco leggiamo che quando si avvicinarono a Gerusalemme, verso Betania, presso il Monte degli Ulivi, mandò, ecco, Gesù in cammino. Non è una novità. E, importante è cogliere questa sottolineatura circa la vicinanza a Gerusalemme. Questo verbo avvicinarsi compare altre due volte nel Vangelo secondo Marco, sfogliando le pagine a ritroso, ritornando esattamente al capitolo primo, nel versetto 15 leggevamo: a suo tempo è l'avvio della predicazione pubblica del Signore, il tempo è compiuto, il regno di Dio è vicino. Ecco, il regno di Dio più che è vicino, si è avvicinato. Il regno di Dio si è avvicinato. Convertitevi e credete nell'Evangelo. Dunque, la vicinanza del regno. Quell'avvicinarsi a Gerusalemme entra dentro a questa misura che già è impostata fin dall'inizio della catechesi evangelica come progressivo avvicinarsi del regno. Ormai ci siamo, il regno è vicino. E lo stesso verbo poi ricomparirà nel capitolo 14, versetto 42, in un momento tragico, quando Gesù dice: colui che mi tradisce si avvicina. Capitolo 14, versetto 42, colui che mi tradisce si avvicina. Già, ma vedete, questo avvicinarsi del traditore, gli eventi prenderanno quella piega che conosciamo, ancora una volta una conferma di come il regno si sta avvicinando, di come il regno viene e di come adesso l'arrivo a Gerusalemme di tutto questo diventa un segno rivelativo. La venuta del regno dunque rinvia al compimento delle promesse messianiche, le promesse che furono rivolte a Davide, ma quelle promesse nelle quali poi si ricapitolano tutte le promesse che erano state già rivolte anticamente ai patriarchi, e tutto fa riferimento a Gerusalemme, che è la città di Davide per antonomasia, la città messianica. Dunque viene il regno, Gesù in cammino. In realtà non abbiamo a che fare con questa scena, ma vedete che nel linguaggio del nostro evangelista Marco questo avvicinarsi a Gerusalemme assume un valore inconfondibile, come segno rivelativo della venuta del regno. E vedete, Gesù in cammino, da un pezzo ormai, dall'inizio della narrazione evangelica, è il figlio con il cuore aperto in ascolto della voce, come sappiamo, il figlio che ha voluto tracciare la strada che dovrebbe aprire un varco attraverso la durezza del cuore umano. Questo è il filo conduttore della catechesi del nostro evangelista Marco. In ascolto della voce, lui con il cuore aperto alle prese con quella che è per lui una sorpresa sconcertante, paradossale, tristissima, dolorosissima, la durezza del cuore umano, e dunque la sua missione in obbedienza alla voce per tracciare un percorso che deve aprire un varco, che deve infrangere la durezza del cuore umano. Già. Fatto sta, vedete, che la catechesi evangelica, e il Salmo 137 ci aiuta a questo proposito, e noi ne percepiamo l'eco ancora in maniera inconfondibile, la catechesi evangelica descrive il cammino di Gesù come una testimonianza di esilio. Ecco, uso questo termine che è fatto ricorso più volte nella lettura del Salmo, una testimonianza di esilio rispetto alla dimora da cui proviene. Il figlio che deve ritornare alla dimora, ma ritorna passando attraverso l'immagine del mare, ricordate, il deserto, passando attraverso quello che è l'impatto con la resistenza di cui dà prova la presenza umana sulla scena del mondo, ed è una resistenza interiore, la resistenza per antonomasia nella durezza del cuore. Ed ecco il cammino di Gesù verso Gerusalemme. E qui guardate bene la scena, perché la narrazione che noi abbiamo letto e abbiamo sotto gli occhi questa pagina, rileggeremo domenica prossima, la narrazione ci presenta Gesù che avvicinandosi a Gerusalemme dimostra visibilmente quello che gli manca. E vedete, sono richiami che per l'appunto contribuiscono a confermare quello che tutta la narrazione precedente ha messo in evidenza in tanti modi. Gesù in esilio, Gesù che vuole ritornare, Gesù che per ritornare deve attraversare l'ostacolo, e quello che gli manca. Tant'è vero, vedete, che qui manda due dei suoi perché entrino nel villaggio, perché trovino un asinello, perché dovete portarlo qui, e se vi chiedono come mai, il Signore ne ha bisogno. Il Signore ne ha bisogno, cioè gli manca. C'è qualcosa che gli manca, vedete la scena nella sua semplicità, che sembra così ovvia, e per certi versi anche con elementi propri di una delicatezza infantile. È un asinello, sì, gli manca. Vedete, tutto quello che serve a illustrare il suo dolore. Questo arrivo di Gesù a Gerusalemme, questo ingresso di Gesù a Gerusalemme è l'ingresso di colui che è esule per antonomasia, e di colui che è in ascolto della voce, di colui che risponde a cuore aperto alla voce, di colui che porta in sé l'esperienza più intensa e più radicale del dolore. Nella distanza rispetto alla dimora da cui proviene, quello che gli manca. Già, vedete, questa situazione si è andata cronicizzando nel corso della vicenda, nell'impatto con la durezza del cuore umano. Se voi sfogliate le pagine a ritroso, ricordate che dal capitolo 8, ormai quello che già era stato constatato precedentemente, fin dall'inizio del capitolo 3, la durezza del cuore, adesso è un criterio acquisito e indiscutibile che serve a descrivere la situazione nella quale si trovano i discepoli, che pure sono stati coinvolti in un processo pedagogico mirato esattamente a verificare, a educare, a liberare. Ed ecco, capitolo 8, versetto 17, Gesù, accortosi di quello che stanno dicendo tra di loro: perché discutete? Non intendete, non capite ancora, avete il cuore indurito, avete occhi e non vedete, avete orecchie e non udite, e non vi ricordate, non vi ricordate il ricordo. Avete perso memoria. Già, non vi ricordate. Come mai? E parla ai dodici. Il dolore di Gesù alle prese con un ambiente babelico dove si parla un'altra lingua, non comprendete, non comprendete, dice, si parla sta parlando ai dodici, si parla un'altra lingua, va bene, in pieno, certo. E vedete che qui adesso nelle pagine che seguono, nella narrazione evangelica, come sappiamo, Gesù finalmente parla espressamente di quello che sarà lo svolgimento della sua missione. E per la prima volta nel versetto 31 del capitolo 8 cominciò a insegnare loro che il figlio dell'uomo doveva molto soffrire, qui è il verbo paschi, è il dolore dell'esule, è un dolore che corrisponde, vedete, non semplicemente al fatto che difficoltà nel costruire relazioni positive, ci sono sempre più evidenti segnali di ostilità nei suoi confronti, poi arriverà il momento in cui, e qui Gesù ne parla adesso espressamente, in cui verrà aggredito, verrà maltrattato, verrà ucciso, niente meno, sì, ma vedete, questo è il dolore dell'esule. Esattamente il dolore di chi si sottopone e andrà necessariamente sottoposto a aggressioni violente che lo strazieranno fino alla morte. È il dolore dell'esule. Molto soffrire, essere riprovato dagli anziani, dai sommi sacerdoti, dagli scribi, poi venire ucciso, dopo tre giorni resuscitare, essere rifiutato. Il dolore di un amore tradito. L'amore di essere coinvolto nella storia di un amore che non ha riscontro, perché la durezza del cuore umano non si scioglie, non si adegua, resta arroccata in quell'altra misura di gestione delle cose, per cui il mondo parla la lingua di Babilonia. E qui è la prima volta, interviene Pietro con un rimprovero, la seconda volta nel capitolo 9, versetto 31, istruiva i suoi discepoli: il figlio dell'uomo sta per essere consegnato nelle mani degli uomini e lo uccideranno. Una volta ucciso, dopo tre giorni risusciterà. E in questo caso, vedete, non comprendevano queste parole, avevano timore di chiedergli spiegazioni. Nel caso precedente, Gesù incontra il rimprovero da parte dei suoi. Qui incontra l'incomprensione e quindi il silenzio. Per arrivare al terzo annuncio, la parte di Gesù nel capitolo 10, versetto 33, quando leggiamo, ecco qui, noi saliamo a Gerusalemme, Adesso Gesù parla espressamente di questa meta del suo cammino, Gerusalemme. Il figlio dell'uomo è lui. Sarà consegnato ai sommi sacerdoti, agli scribi, lo condanneranno a morte, lo consegneranno ai pagani, lo scherniranno, gli sputeranno addosso, lo flagelleranno, lo uccideranno. Dopo 3 giorni risusciterà. Questa è la sua strada. E qui vedete, quei discepoli che in un primo momento hanno reagito con il rimprovero. Non lo dire, non sta bene, non è vero. In un secondo momento hanno reagito con l'incomprensione e il silenzio. Adesso reagiscono con le pretese di uno squallido fraintendimento. Tant'è che vedete che subito dopo, qui versetto 35, si avvicinano Giacomo e Giovanni, figli di Zebedeo: maestro, noi vogliamo che tu ci faccia quello che chiederemo, cioè nella tua gloria una destra e una sinistra. Hanno frainteso. Si parla di Gerusalemme, Gerusalemme è una città messianica, dunque è arrivato il momento della proclamazione messianica, è arrivato il momento dell'instaurazione del regno, e dunque in quel contesto, ecco, una posizione di prestigio. Fraintendimento, peggio che di tutto quel che già è avvenuto precedentemente. Vedete, una progettualità umana che si maschera di valori sacri, perché qui c'è di mezzo niente meno che il regno messianico e l'instaurazione del regno messianico, compimento di tutte le promesse, valori sacri, ma è una progettualità umana che pretende di risolvere il dolore dell'esilio con la sua fazione al linguaggio del mondo, a misura di quello che è il desiderio umano, di quello che è il potere umano, a misura di quella che è la cultura di Babilonia. Il dolore dell'esilio, così si risolverà. Il Salmo 137 già ci avvisa, ci diceva in quel modo: il dolore dell'esilio diventa disperazione. Un'isperazione sputolata, un'isperazione sfacciata, una disperazione feroce, un'isperazione che sembra garantire a suo modo il trionfo sulla scena del mondo, ma è disperazione, infelicità che conduce inevitabilmente anche Babilonia alla distruzione, distrutta Babilonia. Ed ecco, adesso vedete, Gesù prosegue nel suo cammino. Le pagine che adesso richiamavo stanno evidentemente alle spalle di quello che adesso è il suo avvicinarsi a Gerusalemme, il suo ingresso a Gerusalemme, portando con sé il suo dolore. E questo cammino, comunque, vedete, e ancora una volta bisogna subito far riferimento alla pagina che precede il nostro brano evangelico, è sostenuto da come un'onda affettiva. Qui alle mie spalle l'icona, vedete, ce ne dà un'immagine, vedete quella montagna che si incurva, quell'albero che anch'esso si piega come se facesse un inchino, e come l'avvicinarsi a Gerusalemme coincida con la spinta che trova in Gesù l'interprete esemplare, autorevole, una sollecitazione interiore che coinvolge anche lo stupore dei discepoli che qui al loro posto si guardano in faccia tra di loro, insospettiti, incuriositi, pieni di domande, appunto. Si rendono conto che c'è di mezzo la necessità di fare i conti con il dolore dell'esilio nella condizione umana, e Gesù. E allora, vedete, questa pagina evangelica che si appoggia su quell'episodio che leggiamo alla fine del capitolo 10, nel quale è comparso quel certo Bartimeo, mendicante cieco, nel capitolo 10 dal versetto 46. Gesù nel versetto precedente, 45, ha dichiarato espressamente ai suoi discepoli di essere il servo in questo mondo, servo. E Gesù è il servo che si è fermato al grido di Bartimeo. Gesù, qui Bartimeo, e per questo viene rimproverato dalla gente, Bartimeo grida, versetto 47, figlio di Davide, Gesù abbi pietà di me, grida ad alta voce, e Gesù si è fermato, versetto 49, è il servo, Gesù si è fermato, e si è fermato, e adesso Bartimeo getta via il mantello, che poi significa per un poveraccio come lui l'unico capo di vestiario e dunque l'unico abbigliamento, un uomo nudo che si è aggrappato al nome di Gesù. Gesù, versetto 47 che abbiamo appena letto, ce l'abbiamo sotto gli occhi, mentre il figlio di Davide, così come Bartimeo si è rivolto a Gesù, va incontro al rifiuto spietato da parte degli uomini e va incontro e procede, vedete, nel suo cammino per un gratuito servizio d'amore. Non ci sono altri progetti, non ci sono altre intenzioni di dominio, di controllo, di come dire, strumentalizzazione potente del rapporto con quelli che incontrerà per renderli obbedienti alle sue intenzioni. Gesù prosegue e Bartimeo lo segue. Vedete che il cammino di Gesù prosegue proprio fino a quando giunge a Gerusalemme, ma sotto lo sguardo di Bartimeo, alla fine del capitolo 10, riacquistò la vista e prese a seguirlo per la strada. Vedete, qui c'è di mezzo la guarigione del cieco, ma qui c'è di mezzo adesso l'accenno inconfondibile da parte del nostro evangelista che racconta questi fatti, Marco, allo sguardo che sarà in grado di contemplare l'avvenimento. E questo, vedete, è lo sguardo che diventa un riferimento esemplare, un riferimento di testimonianza profetica per ogni nostro sguardo, lo sguardo con cui anche noi parteciperemo alla celebrazione delle palme domenica prossima, lo sguardo di Bartimeo. E vedete come vedere. Ci vuole quel passaggio dalla cecità alla lucidità, alla trasparenza, alla capacità di interpretare, di decifrare, di contemplare la realtà della fatica e della stanchezza di Gesù. La fatica e la stanchezza del mendicante. Vi dicevo poco prima, e ritorniamo a lì dove mi ero soffermato, quello che gli manca è come un mendicante, la fatica e la stanchezza, l'asinello servirà esattamente a sostenerlo, corrispondere a questa sua testimonianza di mendicità. La fatica e la stanchezza, ma come vedere? Ci vuole lo sguardo di Bartimeo, lo sguardo del cieco, che guarisce, come vedere nel presentarsi di Gesù, bisognoso di Gesù, che chiede di Gesù, che dichiara quello che gli manca, di Gesù che è qui giunto a una meta di un viaggio che ha illustrato, stando a tutto il racconto evangelico, in maniera sempre più dolorosa lo stato di esilio in cui si trova. Dolore. Ebbene, come vedere questo dolore se non con lo sguardo di Bartimeo? Già, e adesso ci siamo, vedete, è proprio in virtù di questo suo dolore, che poi è il suo modo di farsi vicino, senza complicità con il regime imposto dalla durezza del cuore umano, e ormai ci siamo resi conto che parlare di questa durezza del cuore umano è come fare riferimento a quel quadro babelico su cui ci invitava a fermare la nostra attenzione il Salmo. Ma nel suo dolore Gesù valorizza la presenza che non è mai stata utile per nessuno, un asinello legato sul quale nessuno è mai salito, vedete, quello di cui ha bisogno è paradossalmente lui, esule e dolente, è in grado di valorizzare quella creatura. Qui è l'asinello, ma vedete, è una figura emblematica, rappresentativa di tutto un nuovo linguaggio, una nuova cultura, un nuovo modo di stare al mondo. Non è mai servita a niente, per nessuno, e l'asinello diventa l'emblema di un modo nuovo di amare il mondo. Non vedete, non di amare fuggendo, ma di amare il mondo, che è anche, vedete, il suo modo di regnare, quello che gli uomini non gradiscono affatto. E questo è l'amore che scioglie i legami, come a riguardo dell'asinello, quei legami che tengono il cuore umano prigioniero delle menzogne babeliche, alla ricerca di complicità magari sempre più sofisticate, sempre più mascherate. C'è di mezzo quello che il Salmo 137 invocava come il ricordo da parte del Signore. Ricordati, già. Ed ecco lo sguardo silenzioso di Gesù, notatelo bene, lo sguardo di Gesù che ha l'efficacia di un varco, il suo modo di guardare che si offre a noi come l'occasione per introdurci nello spazio interiore del suo cuore umano, che è lo spazio dell'accoglienza, lo spazio dove dimora un amore disarmato, un amore innocente. Tra l'altro, oltre all'asinello, vedete che ci sono due altri segni che illustrano la fiducia nell'accoglienza che è offerta dal cuore aperto di Gesù. Perché è lui che con cui in quel suo sguardo silenzioso sta dando testimonianza al ricordo che è del Signore, diceva il Salmo, è il ricordo per tutto e per tutti, è il suo sguardo che diventa una soglia aperta per trovare accoglienza. Ebbene, di questa accoglienza, vi dicevo, oltre all'asinello ci sono due segni, le fronde e i mantelli, le fronde e i mantelli. Nel versetto 8 le fronde, così si esprime l'Evangelista Marco, ma nel suo anno 137 c'erano i pioppi di Babilonia, anche là c'era una vegetazione, come anche nell'icona, vedete, non manca mai, ma è una relazione di vita, una relazione di vita. L'uso delle fronde serve a indicare la convinzione che non ha bisogno di dimostrazioni logiche, è immediata proprio nell'impulso dell'animo umano che si pone in rapporto con una vocazione alla vita. È una vocazione alla vita che non è una definizione teorica, non è neanche un programma mandato per posta o per messaggeri angelici, ma è nel cuore di Gesù. Nel cuore di Gesù, e questo usare le fronde come l'espressione semplice ma inconfondibile di confidenza nell'accoglienza che apre per noi lo spazio in cui ritrovare il valore originario della nostra vocazione alla vita, nel cuore umano di Gesù. Ma subito vedete che ci sono i mantelli, nel versetto 7 mantelli sull'asinello, poi mantelli sul terreno che viene percorso da Gesù e dagli altri. Vedete che questo termine qui di mantelli ricompare altrove, sono due momenti in cui bisogna che fermiamo adesso ancora l'attenzione, poi dopo bisogna che concluda naturalmente. E se voi ricordate, ritornando al caso di Bartimeo, nel capitolo 10 versetto 50, quando Gesù si è fermato, allora egli, Bartimeo, gettato via il mantello, balzò in piedi e venne da Gesù, appunto, è nudo, non importa, è gettato via il mantello, gettato via. Altre volte, certamente, come alcuni di voi facevo notare, che qui è un participio, auristo, epibalon, dice, apobalon, perché invece l'altro participio auristo, epibalon, due forme composte dello stesso verbo in greco, con apo, con epi. Apo è il gesto che getta via il mantello, epi è il gesto che recupera il mantello e se ne ricopre. E dove compare? Ecco qui, capitolo 14, versetto 72. E sapete di chi si parla allora? Certo, ricordiamo senza alcuna fatica, Pietro, che si ricordò di quella parola che Gesù gli aveva detto: prima che il gallo canti due volte mi rinnegherai tre volte. Ecco, si ricordò, dolore, si ricordò e scoppiò in pianto, traduce la nostra Bibbia. Invece qui dice epivalon ecleen, e tiratosi addosso il mantello piangeva nascondendo la faccia. Questo vuol dire, vedete, da quel apobalon a questo epibalon, dal gesto di Bartimeo al gesto di Pietro, finché il cuore umano finalmente si aprirà nell'impatto con l'amore vero che è stato frainteso, che è stato tradito. E proprio l'amore tradito diventerà la dimostrazione di come siamo ricordati e di come siamo ricondotti alla sorgente della nostra vocazione alla vita. Intanto, vedete qui, ritorniamo al nostro brano evangelico, versetto 11, Gesù è entrato a Gerusalemme, visita il Tempio, e dopo aver guardato ogni cosa attorno, essendo ormai l'ora tarda, uscì. Dunque, Gesù si guarda attorno. Anche questo gesto di Gesù, insistevo poco fa nel rimarcare il valore di quello sguardo silenzioso, già, si guarda attorno, è gesto che ha una straordinaria potenza rivelativa, una rapida corsa. Vedete, questa è un'espressione tipica nel linguaggio del nostro evangelista Marco, questo verbo praticamente usato solo da lui, forse compare un'altra volta, periblepeste, e forse compare un'altra volta nel Nuovo Testamento. E ricordate, tanto per renderci conto della pregnanza di significato che assume questo gesto di Gesù che si guarda attorno in silenzio. Capitolo 3, versetto 5, ecco qui: guardandoli tutti intorno con indignazione, rattristato per la durezza dei loro cuori. Un uomo con la mano inaridita. Già, vedete, ci risiamo il Salmo 137, un uomo con la mano inaridita, si è dimenticato di Gerusalemme, si è dimenticato, si è abituato a Babilonia, si è dimenticato, ha curato così il suo dolore, così sta bene, non è ammalato così, sta bene, ha la mano inaridita, e Gesù, stendi la mano, rattristato per la vita, si è guardato intorno, Gesù, già. Nello stesso capitolo 3, versetto 34, Gesù si guarda attorno ed ecco quelli che stavano seduti attorno a lui, ecco mia madre e i miei fratelli, quelli che ascoltano la parola di Dio. Più avanti nel capitolo 5, versetto 32, Gesù si guardava attorno per vedere colei che aveva fatto questo, quella donna che l'ha toccato. Perdeva sangue, l'ha toccato, ha compiuto un gesto inopportuno, l'ha toccato, è guarita. Guardava attorno per vedere colei che aveva fatto questo. Vedete, non è per curiosità, ma è quel guardare di Gesù che coincide con la testimonianza di come siamo ricordati nel suo cuore. Di come siamo ricordati, ammalati o presunti protagonisti di guarigioni così al di sopra di ogni criterio sanitario. Ed ecco, Gesù guardava attorno. Più avanti ancora, nel capitolo 10, e siamo ormai in prossimità del nostro testo, nel versetto 23 c'è quel tale che è andato a trovarlo, ma aveva molte ricchezze. E Gesù, volgendo lo sguardo attorno, disse ai suoi discepoli: quanto difficilmente coloro che hanno ricchezze entreranno nel regno di Dio. E d'altra parte, vedete, Gesù dice questo, non sta dicendo questo nel senso di una condanna definitiva e inappellabile, sta dicendo questo nel senso che lui guarda, e questo sguardo suo è garanzia di accoglienza, questo sguardo suo è l'espressione visibile, sacramentale, di quel segreto che è spalancato e custodito nell'intimo del suo cuore, il cuore del figlio. E dopo, ecco qua, vedete, che nell'icona lo sguardo di Gesù è il centro. Tracciate le diagonali dell'icona, il centro è lo sguardo di Gesù. Quel suo sguardo. E vedete, è il suo modo di presentarsi a Gerusalemme, di frequentare Gerusalemme, che potrebbe essere anche Babilonia, potrebbe essere qualunque altra realtà di questo mondo, ieri, oggi, sarà così domani. Il ricordo con cui Dio visita la storia umana, quel ricordo che ci accoglie e ci accoglie nel suo dolore di esule, ci accoglie in quel suo dolore che è finalmente fecondo, fecondo nell'amore. Così che noi siamo sottratti alla infelicità della disperazione babelica. Questo suo sguardo, vedete, illumina la sera, dice qui il nostro testo evangelico. Essendo ormai l'ora tarda, essendo ormai sera, vedete che questo termine sera compare altre due volte, solo questo e poi ci fermiamo, vedete, la sera di quel giorno, ma quella sera di quel giorno è illuminata dallo sguardo di Gesù che si è messo a disposizione per accogliere e attirare a sé tutto quello che incontra Gerusalemme, tutto quello che incontra Babilonia, tutto quello che incontra nel dolore degli esuli, come siamo noi, più o meno consapevoli, più o meno storditi, più o meno complici o più o meno ribelli, e in ogni caso meritevoli di essere sconfessati e sbugiardati clamorosamente, perché complici o ribelli siamo lontani da Gerusalemme. Già, ed ecco, è sera, ma questa sera è illuminata da quello sguardo. Vi dicevo che questa stessa espressione compare due volte, subito dopo, per dir così, passano alcuni giorni dal momento che Gesù è a Gerusalemme, capitolo 14, versetto 17. Venuta la sera, gli giunse con i dodici. Sapete dove siamo qui? Siamo nel Cenacolo, dove Gesù celebra la cena dell'agnello pasquale e quindi l'istituzione dell'Eucaristia. Venuta la sera, gli giunse con i dodici, mentre erano a mensa e mangiavano, e quel che segue. Dunque, la sera della cena con i discepoli per l'ultima volta. Più avanti, questa stessa espressione compare nel capitolo 15, versetto 42. E dopo che Gesù ormai è morto in croce, il centurione l'ha visto spirare, ormai ci sono le donne che hanno assistito all'evento a distanza, e sopraggiunto ormai la sera, ecco il versetto 42, poiché era la parasceve, cioè la vigilia del sabato, Giuseppe d'Arimatea, eccetera, eccetera. Dunque è la sera nel corso della quale viene deposto il cadavere di Gesù dalla croce, collocato nel sepolcro. Già, quella sera diventa rivelazione della memoria del Signore, che attrae a sé l'esilio dell'umanità. La sera di Gesù che entra a Gerusalemme è la sera dell'ultima cena, è la sera della deposizione nel sepolcro, è la sera illuminata dalla quella novità piena, da quella fecondità d'amore che nel cuore umano di Gesù si è configurata come lo spazio dell'accoglienza, come il ricordo di tutta l'umanità e di ogni essere umano, per quanto sia derelitto nell'esperienza dell'esilio o nella dimenticanza rispetto alla Gerusalemme della sua vocazione, a una storia d'amore. Per questo, nel dolore dell'esule Gesù, ecco che la sera del mondo è illuminata, e ogni dolore nel nostro esilio rispetto alla vocazione, alla vita, ogni dolore ci rivelerà che per sempre siamo ormai accolti e custoditi in quello che è il suo eterno ricordo, inesauribile,
fedeltà nell'amore. Ma fermiamoci qui.